Avevo anticipato domenica scorsa che da oggi avremmo intrapreso, diciamo, lo studio della lettera di Paolo ai Colossesi. E quindi il titolo, diciamo, generale che vogliamo dare allo studio di questa lettera, la lettera appunto ai Colossesi, è Sufficienza e pienezza di Cristo. E come Chiesa credo che simbolicamente possiamo indossare il pettorale con la scritta cercasi pienezza, cercasi la pienezza di Cristo, auspicando che a conclusione, ecco, di questa studio, di questa serie di predicazioni su questa lettera, ci sia veramente in noi un progresso di crescita spirituale, di pienezza di Cristo nella nostra vita, una pienezza che ovviamente abbia a che fare, come si ricordava Davide, con la realtà quotidiana della nostra vita. Quindi questa mattina avremo un breve momento di introduzione generale all'epistola e leggeremo poi i primi 12 versetti del capitolo 1 e parleremo dell'eco della fede come prima predicazione. Vogliamo però chiedere la benedizione del Signore nell'esposizione e nell'ascolto della sua parola. Signore, ti ringraziamo perché tu hai voluto darci la tua parola nella sua interezza e completezza, e oggi abbiamo il privilegio di gustarne una parte. E la preghiera, Signore, che veramente possiamo desiderare di gustarla, perché sappiamo che ha delle sue ricadute importanti sulla nostra vita, positive o negative, a seconda dell'accoglienza che diamo a questa tua parola, che è autorevole, che è benigna, che è carica di tutto l'affetto e l'amore che un padre, quale tu sei, ha verso i propri figli. Per questo, Signore, ti preghiamo che il tuo Spirito possa presiedere tanto l'esposizione per mezzo del tuo servo, quanto l'ascolto per ognuno di noi, che tutti possiamo sentirci pienamente partecipi nel ricevere la tua parola, ascoltandola e pregando che, Signore, che questa parola sia una parola per me, per tutti noi. Te lo preghiamo nel nome del Signore Gesù. Amen. La città di Colosse era situata nella valle del fiume Lico, nell'odierna Turchia occidentale, per intenderci quella che si affaccia sul mare Egeo, o proprio parallelamente alla Grecia, la città di Atene, e nella Bibbia anche definita l'Asia Minore. Questa città era una piccola città, meno importante, se vogliamo, di città rispetto a quelle altre due molto vicine come Laodicea e Ieracoli, che appunto dello stesso comprensorio. E in tutte queste città si erano costituite delle chiese cristiane, se andiamo al capitolo 4, versetto 13, abbiamo qualche riferimento. E sembra che Paolo avesse attraversato quella regione alcune volte nel suo secondo e terzo viaggio missionario, Atti 16:6 e 18:23, pur non avendo mai visitato la città e la chiesa di Colosse. La chiesa infatti sembra essere stata fondata da Epafra, che noi leggiamo al capitolo 1, versetto 17, che leggeremo fra versetto 7, che leggeremo fra un po'. E anche da altri che si erano convertiti, diciamo, al Vangelo durante il viaggio o i viaggi missionari di Paolo e attraverso la predicazione della parola e in particolare nella città di Efeso, che è vista circa 160 km di stanza da Colosso. La lettera è stata scritta, lo leggeremo, dall'Apostolo Paolo negli anni fra il 60 e il 62 dopo Cristo, durante la sua prigionia a Roma, capitolo 4, versetto 18, si potrà leggere questo, Atti 28, da 16 a 31. E infatti l'epistola, insieme a quella di Efesini, ai Filippesi, a Filemone, sono definite le epistole della prigionia. Ora, il fatto che Paolo scriva una lettera ad una chiesa non fondata da lui, ecco, dice molto sul suo zelo per la purezza e la propagazione del Vangelo anche in chiese fondate da altri, per la semplice ragione che si tratta di chiese locali, ma appartenente all'unica e grande chiesa universale, la Chiesa di Cristo. La stesura e l'invio della lettera alla chiesa di Colosse la si deve al fatto che a Paolo erano giunte delle notizie, anche per mezzo di Epafra, versetto 7, di infiltrazioni di falsi insegnamenti, quali per esempio il sincretismo, ovvero quella mescolanza di ideologie, filosofie e di altre religiosità insieme alle verità bibliche. Le influenze provenienti dal paganesimo e da alcune ramificazioni del giudaismo e dell'ellenismo, cioè dalla filosofia greca, produssero quella che è stata definita l'eresia dello gnosticismo, dal greco gnosis, cioè una corrente di pensiero che enfatizza una conoscenza speciale di Dio, tra virgolette, che non riconosce però Cristo, uomo, vero Dio. Presenta una sorta di conoscenza del divino che non proceda da contenuti di fede acquisiti per intermediazione o tramite la predicazione, ma semplicemente, ammesso che questo fosse possibile, come accesso diretto al divino mediante una sorta di illuminazione interiore, potremmo dire una dottrina orientale, una filosofia orientale. E per questa ragione Paolo, nel combattere tali eresie, rende visibile in tutta l'epistola, nella sua lettera, appunto la divinità di Cristo, il Dio incarnato, la sua morte come sacrificio e sostituzione dei peccatori per il perdono dei loro peccati e per la pace con Dio. Presenta Cristo che ha il solo dominio sull'universo intero, il solo capace di soddisfare ogni bisogno degli esseri umani. Perché, leggo capitolo 2, versetti 9 e 10, perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete ricevuto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Qualcuno ha riassunto la lettera ai Colossesi con una parola, pienezza, e da qui anche il nostro tema generale, sufficienza e pienezza di Cristo, e cercasi pienezza. Infatti Gesù Cristo è pienamente Dio, 1:15-2:9, è pienamente glorioso nella sua ricchezza, 1:27, pienamente Signore sulla Chiesa, 1:18-2:6, è pienamente trionfante sulle potenze del male, 2:15. In Lui si trovano tutta la pienezza di Dio, 1:19, e tutti i tesori della saggezza e della conoscenza, 2:3. In Lui il Padre ha riconciliato con sé tutte le cose, 1:20. Gesù ha compiuto in modo definitivo e pieno l'opera di salvezza, 1:14, 2:13 e 14. Egli è prima di ogni cosa, sopra ogni cosa, è capo della Chiesa, principio della realtà, primogenito di ogni vita. 1:15-20. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Un rimando qui al prologo di Giovanni, versetto 1, capitolo 1, versetto 17. Dunque, tutta la realtà è comprensibile solo alla luce di Cristo. Ora, se lo gnosticismo tendeva a separare nettamente lo spirito dal corpo, nell'autentico insegnamento cristiano, invece, tutto l'essere vive la vita nella pienezza di Cristo. Non ci sono aspetti della vita in cui Cristo deve essere ritenuto estraneo. I sentimenti, gli affetti, la famiglia, il lavoro, la chiesa, la politica, lo svago, lo sport, l'arte, la musica, i doveri cristiani e coniugali, familiari e molto altro, sono vissuti pienamente e gioiosamente sottomessi alla Signoria di Cristo. Questa è la verità, è la vita del vero cristiano. Questa è la sua identità. Una nota significativa, dobbiamo evidenziare riguardo alla situazione di Paolo. Abbiamo detto che scrive la lettera dalla prigionia, ma se voi vi leggete tutta l'epistola, ci vuole un quarto d'ora, non parla mai assolutamente di questo. L'epistola non c'è alcun accenno, c'è un solo riferimento alla prigionia dopo i saluti di sua propria mano, quando chiede alla chiesa di Colosse questa cosa: ricordatevi delle mie catene. Stop. Versetto 18 del capitolo 4. Ecco, sono quasi certo che se noi dovessimo scrivere una lettera dal carcere o dalle nostre situazioni a causa di Cristo, probabilmente la riempiremmo di dettagli personali e situazionali, per far capire agli altri quanto stiamo subendo, al fine di ricevere commiserazione. E la ragione in questo caso dello scritto non sarebbe tanto l'interesse per la Chiesa, per i fratelli, per le sorelle, non sarebbe l'interesse per la comunione, diciamo, nella proclamazione del Vangelo, ma per interessi prettamente personali, egoistici e di pietà. Ecco, Paolo non fa nulla di questo. Si sa che è in prigione, ma quello che scrive è: ricordatevi della mia prigionia. Uno schema generale e sintetico dell'intera epistola lo possiamo racchiudere in due grandi sezioni. Primo, ciò che Cristo è e ciò che ha fatto, i primi due capitoli. E secondo, i doveri dei nati di nuovo, cioè di noi tutti, siano essi mogli, mariti, figli, padroni, servi, liberi. I capitoli 2, 3 e 4. Ecco, questo è un po' un'introduzione generale. Allora, veniamo al tema di oggi, l'eco della fede. Leggiamo da Colossesi, capitolo 1, i primi 12 versetti, quello che ci dice l'Apostolo Paolo e la parola del Signore. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi, pace da Dio, nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Esso, Vangelo, è in mezzo a voi e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi, egli ci ha fatto anche conoscere il vostro amore nello Spirito.
Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni pazienza e intelligenza spirituale, perché camminate in modo degno del Signore per piacerle in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, moltiplicati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Nei primi due versetti noi leggiamo dell'indirizzo e dei saluti, e come consuetudine del tempo, nell'inviare una lettera l'autore si presenta con il proprio nome, e anche l'autore ai Colossesi fa altrettanto. Paolo, questo nome che significa piccolo, di piccola statura. Però Paolo aggiunge a questo nome un altro elemento molto importante. Lui dice di essere apostolo di Gesù Cristo, sottolineando non per volontà sua, ma per volontà di Dio. Versetto 1. E credo che la puntualizzazione apostolica, vocazionale apostolica per volontà di Dio, l'abbia ritenuta importante a sottolineare anche l'autorità delle sue parole. Per volontà di Dio. Perché quelle parole siano recepite come la parola di Dio. L'ha ritenuta importante, così come è stato anche per i credenti di Tessalonica. Quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Prima Tessalonicesi 2:13. Però Paolo non dimentica di ricordare o di menzionare che al suo fianco vi è anche un suo discepolo, un suo collaboratore, Timoteo, che ha collaborato alla stesura di questa lettera, ma anche ad altre, come Seconda Corinzi, Filippesi, Prima e Seconda Tessalonicesi e Filemone. Ricorda anche che Epafra, a versetto 7, il fondatore della Chiesa, che ha portato notizie di prima mano sul loro conto, è lì con lui. E alla fine del capitolo dirà come Epafra si è impegnato fortemente nella preghiera per la Chiesa di Colosse. Indirizza la sua lettera a uomini e donne, quindi alla Chiesa, che vivono in Colosse. Quindi individuando anche, come dire, geograficamente il punto dove questi fratelli vivono la loro testimonianza cristiana, chiamandoli in questo modo, santi, fratelli, fedeli in Cristo, versetto 2, aventi come padre lo stesso Dio, nostro Padre, versetto 2, seconda parte. Ed essendo certo di ciò che sta dicendo, perché le buone notizie sulla loro fede che gli sono giunte hanno confermato questo. E Paolo conclude il suo saluto arricchendolo con parole di benedizione che esprimono, diciamo, i sentimenti cristiani. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre. Versetto 2. L'eco della fede. In questa sezione leggiamo per ben due volte questo eco, questa eco riferita ai credenti della Chiesa di Colosse. Versetto 4. Poiché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Versetto 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi. Vedete, non si tratta di uomini di Dio del passato, ma di contemporanei. Forse noi quando pensiamo a un eco della fede siamo portati a pensare a quelli del passato. In realtà Paolo ci insegna che dobbiamo essere attenti a percepire la fede anche dei nostri fratelli contemporanei, del nostro presente, per essere da loro aiutati, consigliati, orientati, incoraggiati nella fede e farlo anche noi a loro volta, nei loro confronti. Del resto gli stessi Colossesi ricevettero una buonissima eco della fede di Paolo nonostante la prigionia. Inoltre, il testo ci dice che non è solo Paolo a percepire questa eco, perché lui parla al plurale, abbiamo sentito, versetto 4, abbiamo saputo, versetto 9, il che è un rafforzativo, diciamo, all'onore dei Colossesi. E il fatto che usi questi aggettivi diversi, sentito e saputo, indicano che non si tratta di semplici voci che sono giunte, ma di una certezza delle cose di cui si è venuto a conoscenza. Oltretutto, colui che ha portato queste buone notizie sembra essere proprio Epafra, al capitolo 1, versetto 7, che dice, versetto 8, egli ci ha fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Epafra, abbiamo detto, è il fondatore, il ministro della Chiesa, che mentre Paolo scrive è ancora a Roma, e questo lo potete vedere al capitolo 4, versetto 12. Allora, l'eco della fede promuove tre reazioni interessanti. La prima è la gioia. Tale gioia è rinvenibile proprio nelle parole del versetto 3. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, e nel versetto 12, quando manifestano ulteriori sentimenti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado, cioè vi ha messo in condizione di partecipare alla sorte, a questo destino elettivo, eterno, dei santi della luce. C'è gioia perché le notizie ricevute enfatizzano almeno tre verità fondamentali. Primo, la loro devozione. Essi avendo accolto la predicazione della verità del Vangelo, versetto 5, da subito si sono messi al servizio del Vangelo, versetto 6, diffondendolo in città come avviene per altre in altre città, e portando frutto per il regno e per la crescita personale. Questo lo trovate tutto nel versetto, tra i versetti 5 e 6. In secondo luogo c'è gioia per il loro discepolato. Paolo gioisce insieme ai suoi per i credenti di Colosse perché si sono comportati con maturità da discepoli sottomessi all'autorità della Chiesa. Non hanno bruciato le tappe con una sorta di autodidattica teologica e dottrinale. Notiamo che Paolo sintetizza gioiosamente questa verità con queste parole. Dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità, secondo quello che avete imparato da Epafra, il nostro caro compagno di servizio, che è fedele ministro di Cristo per voi. Versetti 6 a 8. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Ecco, nonostante Epafra fosse... non fosse presente a Colosse al momento della stesura della lettera, ma abbiamo detto che era a Roma per ragioni che ci sfuggono, probabilmente per dare notizie a Paolo della chiesa di Colosse. Ecco, questi credenti, questi discepoli, continuarono ad essere sottomessi discepoli. E per questa ragione Paolo ha per loro anche parole di elogio, perché in essi sono evidenti tre fondamentali caratteristiche del cristianesimo: la fede, la speranza e l'amore. Queste le leggiamo nei versetti 4 e 5, e che sono le stesse cose che Paolo riprende poi nella prima Corinzia, capitolo 13, versetto 13, che vedremo fra breve. E in terzo luogo c'è gioia per la loro elezione. Paolo è consapevole insieme ai suoi collaboratori e trasmette, conferma questa verità anche ai fratelli di Colosse, che ciò che è accaduto in loro è in ragione di quell'opera perfetta, unica, efficace di Dio per tutti i santi, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, abbiamo letto per 112. E qui noi dobbiamo sottolineare che l'azione di Dio è sempre precedente a quella degli uomini, delle donne, in ogni tempo. Ciò che è stato vero per questi uomini, di cui abbiamo eco della loro fede ancora dopo 20 secoli, può essere vero anche per noi e per la nostra Chiesa oggi. Quindi la devozione, il discepolato e la concretezza e la, diciamo, del fatto che ciò che accade è accaduto nella nostra vita ha ragione e inizio in Dio e in Cristo. La seconda reazione all'eco della fede dei Colossesi è la preghiera. Noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, abbiamo letto versetto 3. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo mai di pregare per voi, versetto 9. Non c'è solo gioia, ma c'è anche condivisione di unità in Cristo e di progettualità ecclesiale, accompagnato da fervide e gioiose preghiere. Non si tratta qui di preghiere generiche del tipo ti prego per la Chiesa di, non avendo elementi oggettivi per cui pregare. Paolo e i suoi collaboratori ci insegnano in questo caso a fare uso corretto della preghiera. Ci insegnano come pregare per gli altri cristiani. Molti avrebbero grande beneficio se anche noi pregassimo per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, per la Chiesa di Cristo, quella locale e altre realtà, come è espresso nel testo di oggi. E notiamo questo in particolare che Paolo e i suoi collaboratori evidenziano. In primo luogo, ringraziando Dio per la loro fede e per il cambiamento avvenuto nella loro vita, versetti 3 o 4, chiedono a Dio di rivelare la sua volontà per loro e per la loro Chiesa, versetto 9. Chiedono a Dio di dar loro una profonda e ricca comprensione spirituale e saggezza, in saggezza e intelligenza, versetto 9. Pregano che Dio li aiuti a vivere per Lui e solo per Lui, versetto 10. Pregano che siano evidenti i frutti di buone opere e di crescita nella conoscenza di Dio, versetto 10. Chiedono a Dio di fortificarli con la sua potenza, versetto 11, e pregano affinché crescano in pazienza e perseveranza nella conoscenza di Dio, versetto 11. A volte noi ci chiediamo, ma come possiamo pregare per i fratelli e le sorelle che non conosciamo? Abbiamo detto che Paolo non aveva conosciuto di persone credenti di Colosse, e i credenti di Colosse non avevano conosciuto Paolo. Nonostante questo fa pervenire loro una lettera pastorale per combattere le eresie, corredando questa lettera, abbiamo detto, di preghiere per essi, come abbiamo appena elencato. E credo che tutti i credenti, noi compresi, abbiamo necessità, diciamo, di queste qualità distintive cristiane. Quando non sappiamo pregare, come pregare per gli altri o per qualcuno della famiglia di Dio, proviamo a ricordare come Paolo e i suoi collaboratori pregarono per i Colossesi e notiamo in tal riguardo anche la dedizione costante di Paolo e i fratelli a lui vicino, pregando sempre per voi, non cessiamo di pregare mai per voi. Che bella consolazione sarebbe per me, per noi tutti, sapere che fratelli e sorelle pregano per noi, pregano per me. Credo che sarebbe di grande consolazione e di beneficio, anche se non ci venisse detto personalmente, ma sapere, avere certezza che ci sono dei fratelli, delle sorelle, che pregano per noi e noi per loro. Un'esperienza personale accaduta un mese fa, una famiglia della chiesa di Padova ha espresso il piacere e il desiderio di collegarci via Zoom per condividerci alcune riflessioni intorno alla situazione a causa del Covid-19. La prima cosa che ci hanno detto, appena ci siamo visti via social, è stata: preghiamo per voi. Preghiamo sempre per voi. E questo ha prodotto in noi tanta emozione. E allora credo, fratelli e sorelle, che questa sia una pratica che dobbiamo riscoprire e vivere nelle nostre relazioni. Se pregassimo gli uni gli altri con assiduità e vero desiderio del bene degli altri, molte delle nostre riserve nei confronti dei membri della famiglia di Dio sarebbero trasformate in gioiosa comunione e solidarietà per il percorso di vita, per il servizio, per il Signore. Saremmo sostanzialmente degli utili collaboratori per dare eco alla nostra fede che professiamo. Ed infine, la terza reazione alla eco della fede dei Colossesi è l'esortazione. E l'esortazione sta proprio nella gioia e nella preghiera. Paolo e i suoi collaboratori non hanno accolto passivamente ciò che hanno sentito e saputo circa la fede dei fratelli di Colosse e di tutta la Chiesa. Certo avrebbero potuto dire tra loro: gloria a Dio! Ma quale beneficio i Colossesi ne avrebbero avuto? Nulla. Forse sarebbero rimasti delusi, al contrario, che un personaggio il quale è stato Paolo, il quale si è speso potenzialmente in largo e in lungo per la proclamazione dell'Evangelo in quella zona dell'Asia Minore, favorendo l'annuncio anche dell'Evangelo a Colosse, avendo ricevuto notizie di prima mano da Epafra, collaboratore di Paolo, fondatore e pastore della Chiesa di Colosse, non avesse manifestato alcun interesse. Quindi l'esortazione sta proprio nella gioia e nella preghiera, ma anche in un'altra cosa, e cioè nella stesura della lettera. Tutta la lettera è uno scritto di esortazione a fuggire anche le falsità. Ovvero l'aver preso pergamena e calamaio e aver scritto una lettera pastorale di grande spessore teologico per complimentarsi con loro per la buona eco della fede, per far sapere loro di essere uniti nello stesso progetto di proclamazione del Vangelo, accompagnati dalla preghiera, per far giungere i saluti e la solidarietà dei credenti di Roma e per dare loro istruzione per combattere le eresie. Oggi noi siamo più che mai tecnologici e spesso non sappiamo usare bene la tecnologia per trasmettere ai fratelli delle verità fondamentali del cammino cristiano, di come camminare nella medesima direzione, secondo la volontà di Dio e della sua parola. Spesso facciamo un uso distorto delle tecnologie e a volte per colpire forse qualcuno. Paolo usa saggiamente la sua pergamena, la sua penna, che era la tecnologia di quel tempo, per il bene della Chiesa, e nel farlo, come abbiamo detto, non intende mettere se stesso al centro della lettera, ma la verità del Vangelo, che è già presente tra voi, versetti 5 e 6, dal giorno che ascoltarono e conobbero la grazia di Dio in verità. Inoltre l'esortazione sta anche nel valore delle parole, ovvero le parole di elogio e di a loro favore per la fede in Cristo Gesù, per il loro amore per tutti i santi senza parzialità e in ragione della speranza che guarda ben oltre la realtà del momento, versetti 4 e 5. E ricordiamo che sempre Paolo rivolge parole identiche ai credenti della Chiesa di Corinto, nella Grecia, che non sempre erano degni di tale elogio a causa del loro comportamento. Nonostante ciò, egli amava costruire relazioni, sapeva che anche una realtà difficile come la Chiesa di Corinto, e bisognava, anche alla Chiesa di Corinto bisognava dare parole di incoraggiamento, di esortazione. Per Paolo sarebbe stato più semplice, meno gravoso, abbandonare i corinzi alle loro vicende poco onorevoli. Ma egli ama anche i fratelli difficili, ama la Chiesa difficile, a quella chiesa in difficoltà e dedica delle belle parole che leggiamo in 1 Corinzi 13:13, anzi tutto il capitolo 13, centrata sull'amore. E poi, e ovviamente nella prospettiva della crescita della Chiesa, nella prospettiva missionale, appunto come abbiamo ricordato questa mattina, concludendo con queste parole. Ora dunque queste tre cose durano, cioè sono irrinunciabili nel cammino della fede con Dio e con i fratelli: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Cioè io posso anche vantare di avere una grande fede, ma se non ho l'amore per i miei fratelli non serve a nulla. Posso vantare di non avere speranza nel cielo, ma se non ho un amore verso il mio prossimo non è nulla. Tutta la lettera, dicevo, ai Colossesi risulta essere una lettera accorata di esortazione teologica e di fedeltà alle verità del Vangelo. E allora concludo. Noi sappiamo cogliere le implicazioni di questa eco della fede per il nostro cammino di fedeltà alle verità del Vangelo? Dio Signore ci dia di ricercare la pienezza di Cristo costantemente per dare eco della nostra fede al mondo che ci circonda. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per questa eco della fede che ci è giunta anche questa mattina attraverso questi nostri fratelli e sorelle che sono in Cristo, che sono alla tua presenza, ai quali Paolo ha dedicato questa lettera e che dedica a noi oggi, alla Chiesa del XXI secolo, in questa città, in questa nazione. E noi siamo oggetto, Signore, di questa lettera, perché anche noi siamo e dobbiamo essere alla ricerca della pienezza di Cristo nella nostra vita, per poter dare un eco della tua presenza nella nostra vita a coloro che ci circondano. Ti preghiamo, Signore, che questa parola non rimanga semplicemente nelle nostre orecchie, nel padiglione auricolare e che poi si disperda, ma che possa penetrare nella profondità del nostro cuore e trasformarsi in un'azione concreta, che è quella di vivere nella costante ricerca di glorificare il tuo nome, il nome tre volte santo, e ricercare continuamente la pienezza, quella pienezza che è di Cristo e che Cristo solo può compiere nella nostra vita. Te lo preghiamo, Signore, per mezzo dello Spirito Santo tu vorrai applicare questa parola nel nome del Signore Gesù. Amen.